insegnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, ben trovati. Appunto, ringraziamo il Signore di poterci ritrovare ancora quest'anno in queste nostre letture, no? Che vogliono essere quel tentativo di ripartire dalla parola, conoscendola, approfondendola, leggendola, no? Con coraggio, perché naturalmente, come avete visto, e non solo con me, ma in tante altre occasioni, quando poi vai a leggere la parola, proprio perché ne conosciamo così poco e presupponiamo di conoscerla, cioè, e questa ci spiazza, e questo, diciamo, grazie a Dio, perché va un po' a scrostare certe nostre magari visioni, che alcune volte non sono così corrette, no? Sul volto di Dio, perché la parola, questa parola divino-umana, ricordatevi, divina-umana, cioè significa che è una parola umanissima, umanissima, con tutto l'umano che ogni persona che scrive, noi in questo tempo, loro in quel tempo, porta con sé come visione del mondo, come visione cosmologica, come visione etica, come visione sociale, economica, politica. E nella Bibbia c'è anche tanta politica. Però con tutto anche quella limitatezza che ogni visione umana ha, perché noi siamo collocati in uno spazio e in un tempo, non sappiamo tutto, non conosciamo tutto. E alcune volte le cose che diciamo si rivelano nei tempi successivi sbagliate. Le visioni cosmologiche antiche oggi noi le guardiamo con simpatia, ma non le condividiamo, perché la scienza ci ha portato a un'altra visione che riteniamo oggi vera. Gli uomini tra 2000 anni magari di noi su alcune cose diranno: ehi, quelli del 2000 credevano quelle cose. E così. Quindi una parola umanissima, nella quale però le generazioni dei credenti, prima del popolo di Israele e poi di un gruppetto di ebrei che in Gesù, un altro ebreo, hanno riconosciuto il compimento, di quelle scritture, di quelle storie nelle quali loro avevano colto che un mistero di Dio vivente, personale, si rivelava. Allora, queste parole, no, sono state tramandate fino a noi. E allora lì, prima di tutto, ripeto, prima di tutto, prima di ogni rivelazione di santi, l'altro giorno con uno parlavo, diceva, e lui diceva: no, ma Padre Pio ha avuto una visione, con tutto il rispetto per Padre Pio, con tutto, non so se sta qua, con tutto il rispetto per Padre Pio, ma una cosa è la parola e una cosa è Padre Pio. Questo dobbiamo mettercelo in testa, e non è semplice, perché uno va più volentieri, no, alla devozione al Padre Pio che parte una catechesi biblica, a volte anche per le persone che lo propongono, se siamo d'accordo. Ma per noi la parola è la prima cosa, dove si rivela per noi il volto di Dio. Per cui leggerla, ascoltarla, studiarla, pregarla è la prima cosa. Allora, quest'anno, a differenza degli anni passati, adesso 4-5 anni che ci ritroviamo, e io pensavo, negli anni passati avevamo preso sempre un libro e lo leggevamo quasi tutto, o dei pezzi importanti. Quest'anno un po' l'idea, ed è un tentativo, vediamo come andrà, è quella piuttosto di prendere un tema che attraversa un po' tutta, ci sono diversi temi che attraversano tutta la Bibbia, di prenderne uno e leggere dei brani dell'Antico e del Nuovo Testamento che fanno riferimento a questo tema. Il tema è quello della città, no? E dire città naturalmente significa dire uomini che vogliono vivere insieme, che si radunano, si incontrano, no? E le città che nascono attorno a degli insediamenti di alcuni, no? Che cominciano, che per vari motivi e anche motivi sì, di difesa, no? Le mura, no? Una possibilità di una vita più sicura. Pensate a proposito delle mura, nel periodo difficile che è stato, Gerusalemme ha vissuto, ne parleremo di Gerusalemme, Gerusalemme ha vissuto e vive ancora tempi difficili, ci si può chiedere quando ha vissuto tempi facili, nonostante che il nome di Gerusalemme, almeno secondo l'etimologia popolare, è Ir Shalom, cioè città della pace, e un periodo molto ancora tra i periodi difficili è stato subito dopo le crociate, quando i musulmani riconquistano Gerusalemme, però i crociati erano ancora lì sulla costa. Gerusalemme si era riconquistata nel 1187, adesso sto sparando una data su cui sono sicuro al 95%, però più o meno lì, perché meno di 100 anni dura, Gerusalemme viene presa nel 1099 dai crociati e dura meno di 100 anni il dominio dei crociati su Gerusalemme. E allora che succede? Che dato che però i crociati rimangono, i crociati verranno mandati via definitivamente dalla Terra Santa nel 1291, quindi dureranno ancora un po' di tempo. Allora, dato che i musulmani avevano paura che i crociati tornassero, che cosa decidono a un certo punto i capi? Di abbattere le mura della città. E perché? In modo che se i crociati la prendevano non potevano difenderla, perché non c'erano mura. Così come facilmente l'avevano presa, così facilmente potevano perderla, perché le mura erano... Però per gli abitanti della città era una tragedia, perché vivere in una città senza mura, no? E vivere, cioè, in una situazione, cioè, immaginate, casa vostra, casa nostra, no? Senza la porta e senza le mura che la sera, chiudendo, ci permettono di dormire tranquilli, che almeno svegli e hai qualche ragionevole motivo di pensare che non ti trovi uno, no? Che ti fa del male, che ti ruba, eccetera. Allora, quindi la città come desiderio di relazione, desiderio di una vita in sicurezza, pensate che per esempio a Teheran, l'Iran ha più o meno 60 milioni di abitanti, forse qualcuno in più, eccetera. E Teheran, la capitale, ne ha 12 milioni, quindi per dire l'Iran è 5 volte l'Italia, per cui c'è una concentrazione in questa città enorme. Ma perché tutti vogliono, tutti quelli che possono, oltre al discorso di un lavoro, di una scuola, ma soprattutto perché in questo momento in cui l'Iran è sotto una dittatura, già da decenni e decenni, la città è meno controllabile, no? Di un villaggio, di una cittadina dove hai l'imam politico che ti controlla, che la donna sia vestita tutta, eccetera, eccetera, no? La città controlla una città di 12 milioni di abitanti, sì, ma... No. Allora, E la città anche con tutto, e ci sono altre cose che si potrebbero dire in positivo, e con tutto in negativo, perché poi la città è anche tutta quella fatica di vivere insieme, che si esplica appunto nella violenza, nelle relazioni difficili, nell'isolamento, no? Nelle città a volte si è più soli. Paradossalmente si vive in palazzi dove possono esserci migliaia di persone e magari si muore soli. E come per esempio a Trieste capita che qualche anziano venga ritrovato dopo qualche mese che è morto e sta lì. Allora, eccetera, eccetera. Quindi la città dice appunto gli uomini nel desiderio e nella fatica, nel fallimento di ciò che fa vivere o fa morire, cioè la relazione. Allora mi sembrava importante, interessante, andare a leggere alcuni brani della città che parla di questo. Per cui, ecco, l'invito è sempre portatevi la Bibbia, perché naturalmente no? Come anche altri più autorevoli di me, tipo Pino Stancari, dice, no, cioè, uno va a giocare a tennis e non porta la racchetta, no? Cioè, come si fa? Allora, così anche, noi perché leggiamo i testi, no? Io faccio, non sono capace, quando mi chiamano per parlare di un tema, se io non parto dalla parola e leggo la parola, non sono capace. No, ci sono le persone che sono capaci, no, di parlare in generale di idee, di cose, cioè a volte di niente. Ma non lo so, io penso che partire dalla parola, no, metterci in ascolto della parola. E noi oggi lo facciamo leggendo alcuni brani della Genesi, dell'inizio della Genesi. Che con alcuni di voi qualcosa abbiamo già letto, ma ritorniamo. Io, fra l'altro, quest'anno, nelle letture che sto facendo a Bari, che potete, grazie all'amico Ciro Barletta, in questo momento non c'è oggi, che le registra, io le registro, le passo a lui e lui le mette sul sito gesuitibari.it. Potete, se volete, ascoltare. Stiamo leggendo Ester, il libro di Ester. Un libro pochissimo letto, perché poi vado a cercarmi i commenti. Ester, il libro, no? Lo stesso Enzo Bianchi un po' lo detesta, perché tra l'altro è un libro, Ester, il libro di Ester, è un libro che gli ebrei leggono a Carnevale, cioè nella loro festa di Carnevale, che si chiama la festa di Purim, leggono il libro di Ester. E però con un'altra lettura che comincerò a fine, rileggerò tutto il libro della Genesi, dall'inizio fino alla fine, cioè la Genesi è la storia delle origini, capitolo 1-11, e le storie dei patriarchi, capitolo 12 fino alla fine, penso 50 o così. Allora, noi leggiamo due brani oggi essenzialmente, scorriamo qualche cosa, cioè. Perché vedremo che hanno a che fare con le relazioni e con la città, con le città. E ricordate che, semplicemente come battuta, vi ricordo che questi libri sono delle narrazioni sapienziali, non sono libri storici, ma penso che non c'è bisogno di insistere su quello, cioè su questo ci siamo tutti, nessuno di voi pensa più che Eva, cioè c'è stata una che sia stata battezzata Eva e un altro Adamo, ma sono figure in qualche modo dei tipi, che dicono l'uomo e la donna di sempre, dalle prima fino a noi. Allora, su questo non mi fermo perché già altre volte ne ho parlato e voi lo sapete, ne avete già potuto. Allora, noi leggiamo qualcosa appunto riguardo alle relazioni e, come sapete, questi capitoli delle origini si aprono con due brani, con due capitoli che narrano la creazione di Dio, capitolo 1 e capitolo 2. Ricordate che capitolo 1 è quello della creazione in 7 giorni e capitolo 2 ha un altro tipo di narrazione della creazione. Sono due racconti diversi che poi il redattore finale, quello che ha assemblato il libro della Genesi, questo è chiaro, no? Cioè siamo tranquilli che i libri della Bibbia, ci sono dei libri che hanno avuto un solo autore, ci sono dei libri che hanno avuto più autori. No? E che alcune volte c'è stato un cosiddetto redattore finale che ha raccolto storie, le ha assemblate, le ha messe insieme e noi abbiamo questi testi che a leggerli così, no, naturalmente scorrono e non scorrono, no? Perché alcune volte ci sono delle ripetizioni, alcune volte hai anche delle contraddizioni, cioè tipo per esempio più anche nei grandi profeti dove trovi una cosa e poi ti viene detto il contrario, eccetera. Allora, questi due capitoli, poi c'è questo capitolo 3 che parla, che è legato al capitolo 2, che parla della rottura della relazione, e non entro naturalmente in questo capitolo densissimo, ma vi ricordo soltanto che questo capitolo 3, che viene chiamato normalmente il peccato originale, il racconto del peccato originale, in realtà si potrebbe vedere che poi anche nel seguito dei capitoli ci sono tanti altri peccati originali, cioè nel senso che più che originali nel senso di il primo, no? Perché noi abbiamo l'idea di Com'è cominciata la cosa? No? C'è stato il peccato originale, vedi? No, la colpa è di Adamo ed Eva, perché se Adamo ed Eva si fossero capiti, tra marito e moglie era una Pasqua, era ogni giorno baci e abbracci, no? Ma no, non è tanto colpa loro di questi due che poi non esistevano, se non esistiamo noi. Cioè, ma piuttosto come qualcosa di originario. Originario intendo qualcosa che ha di fondo a ogni uomo e a ogni donna. È originario di ogni uomo e di ogni donna, ce lo portiamo. E dove il peccato, e questo è anche interessante, è la negazione della vita. Cioè ciò che fa morire. No? Perché nel nostro tempo, in cui anche sulla parola peccato non si capisce bene, perché troverete degli ambienti un po' più tradizionalisti dove ancora peccato, tutto è peccato, no? Quindi, e dall'altra parte ambienti più liberal dove la parola peccato è stata un po' dismessa, cioè perché si parla più di fragilità, più di proprio limite, no? Di ma peccato, cos'è peccato? No, e, no, per la Bibbia esiste il peccato. Esiste il peccato come non come cosa primaria, perché la cosa primaria è la vita. La parola primaria, i primi due capitoli della Genesi, è la vita. Quella è la prima parola. La benedizione di Dio è la prima parola. Un Dio della vita che chiama la vita è la prima parola, questa è la prima parola. E poi la Bibbia ci narra di quello che anche noi, che da una parte desideriamo vivere, sentiamo la bellezza della vita, e dall'altra parte in tante situazioni scegliamo la morte. Allora, peccato è volontà di morte. E allora, nel capitolo 4, questa storia va avanti, e vedremo che nel capitolo 4 è il capitolo anche in cui si parla per la prima volta anche della violenza, il sorgere della violenza, cosa che non era nei primi capitoli, ma nel capitolo 4 sì. Il capitolo 4 si apre con appunto che Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dal Signore, un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo greggio e il loro grasso. Il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, il suo volto era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene il peccato ha accovacciato alla tua porta. Verso di te il suo istinto e tu lo dominerai. Caino parlò al fratello Abele mentre erano in campagna. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose: non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Poi continuiamo a leggere. Allora, Adamo conobbe suo amore. È un brano, come sappiamo, complicato, difficile, con tante domande. Cominciamo a leggere dall'inizio, appunto, l'inizio che la vita, nonostante questa rottura, va avanti. Quasi che il peccato non è più forte della vita. Adamo conobbe, qui è il verbo che conosciamo in ebraico quando Maria dice: come è possibile, non conosco uomo. In ebraico, come sapete, il verbo conoscere dice non tanto una conoscenza intellettuale, ma una conoscenza esperienziale fatta in qualche modo passando attraverso la cosa che mi conosce, unendoti. Ci sono vari modi, no? Cioè, conoscere mangiando, conoscere frequentando, conoscere una donna unendoti a lei, sessualmente. Quindi c'è questa conoscenza, quest'unione, Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Vedete, è bello questo grido, è bello e problematico, è un grido di esultanza per questo Caino. Non, il nome di Caino etimologicamente non si sa esattamente cosa significa. Qua in ebraico, lavoratore del ferro, non è chiara l'etimologia. Però è interessante intanto che Eva, che concepisce e partorisce Caino, in qualche modo ricorda che la vita viene da Dio, no? Quindi ho acquistato un uomo grazie al Signore. Però attenzione, è problematico questo grido, perché è Adamo? No, ho acquistato un uomo grazie al Signore. È Adamo? Vedete, qui c'è la problematicità. Una problematicità che la Bibbia ci inizia a narrare ancora prima di Genesi 3. Che Genesi 3 è il racconto della rottura. In Genesi 2, che è ancora il racconto della creazione, però già lì l'autore sacro, che narrava queste cose però da un'esperienza di conflitto tra l'uomo e la donna, vi ricordate che quando il Signore crea la donna, l'uomo che si sveglia, che rinasce, perché in qualche modo Adam muore e nasce Ish, l'uomo maschio, di fronte alla donna cosa dice? Questa volta è osso delle mie ossa, capitolo 2, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Vedete? Mio e mia. Già qui c'è la problematicità. In quel mia, in quel mio che voi sapete bene, che da una parte è bello anche poterlo dire nell'amore, che però tante volte non è esente da quelle dinamiche di possesso e di paura che vogliono diventare, che vogliono possedere l'altro. Per cui qui Eva dice: ho acquistato un uomo dal Signore. Io, cioè, l'uomo è servito a qualcosa, ma dopo che ha fatto il suo, ha fatto il suo, io e figlio. E questo è problematico perché, come sapete, ho acquistato, no? Possiedo un altro uomo. E come sappiamo bene, qui sono anche le dinamiche a volte che accadono, in cui la madre ama più il figlio del marito. Per cui a un certo punto il marito ha fatto il suo, adesso basta che gli faccio da mangiare e poi, no? Eccetera, e il figlio è il suo uomo. E questo è problematico perché naturalmente crea una relazione di dipendenza, e come sappiamo, no, e come poi le altre donne che a un certo punto verranno a portare via il figlio dalla madre saranno sempre delle rivali. Classica situazione tra suocera e nuora, no? E il figlio è il premio della lotta. Vedete la problematicità delle relazioni. Delle relazioni. E allora che succede? Che poi partorì ancora Abele, suo fratello. Vedete, la vita va avanti, arriva Abele. Notatevi, qui non c'è parola di Eva. Mentre nel primo c'è parola di Eva, c'è un'esultanza, nel secondo no. C'è anche qui, no, qualcosa come di quello che succede anche nelle che viviamo, no? Ci sono figli e figli. Ci sono figli per cui si esulta, no? E ci sono figli, che arrivano. A volte arrivano anche senza volerli, no? A volte arrivano con un fastidio. Tanto qui, tanto che la parola, il termine, cioè il nome Abele, invece noi sappiamo cosa significa, il termine Abele significa soffio, Eden, che fra l'altro è la stessa radice di, del Cantico dei Cantici, dove è, viene tradotto a partire da San Girolamo vanità di vanità. In realtà il termine Eden non è vanità, il termine è soffio, perché vanità dice qualcosa di fittizio, qualcosa di non ingannevole, una vanità, cioè qualcosa che fra l'altro ti devi liberare, no? E invece soffio è anche qualcosa di bello, perché è una giornata calda, no? Aprire la finestra, ti arriva un soffio d'aria, è bello, no? Però è qualcosa che ti arriva e sparisce. No. Che c'è e poi non c'è più. Dura un attimo. Dura un attimo. Però vedete, Abele coinvolge, fa diventare Caino fratello. La venuta al mondo di Abele coinvolge Caino. Cioè, da quel momento Caino diventa fratello. E notate, in questo testo 7 volte uscirà la parola fratello. 3 volte relativamente ad Abele, poi andate a vedere, viene detto no, Abele, suo fratello. 3 volte sulla bocca di Dio, tuo fratello, dov'è tuo fratello, e una volta sola sulla bocca di Caino, e sarà quella volta che abbiamo letto per negare la fraternità. Sono forse io custode di mio fratello? Però vedete, questo testo ci parla, non vedremo, della difficoltà e della chiamata e qui in questo modo, in questo testo, vedremo un po' il fallimento di quello che è il problema di tutti e che è anche la chiamata di tutti, cioè la fraternità. Allora sono diversi i due. Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. E queste professioni nell'antico Israele dicevano anche condizioni sociali diverse, cioè nel senso che l'agricoltore in genere stava meglio del pastore. Noi li vediamo, anche nelle nostre parti c'è ancora qualche pastore, no? Cioè, e in genere o non sono più italiani, sono in Abruzzo per esempio sono macedoni la maggioranza dei pastori, perché il lavoro di pastore c'è, cioè, chi fa degli italiani il lavoro del pastore? Penso forse no, proprio qualcuno, ma normalmente nessuno andrebbe a fare, perché è un lavoro, stai sempre fuori, no? Ti becchi la pioggia, in montagna ti becchi temporali d'estate e rischi di morire fulminato, eccetera, eccetera. L'agricoltore dice una situazione migliore, no? Cioè piove, stai in casa, c'è il sole e lavori, no? Puoi gestire meglio, no? Le tue... Allora, questa è la differenza, no? E quindi diciamo che Caino da una parte gli va meglio, il primo figlio, anche economicamente gli è andata meglio, e Abele è il secondo, suo fratello, che lo fa fratello, e da una condizione economica più disagiata, la storia degli uomini. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, eccetera, eccetera. Allora arriviamo al cuore di questo racconto, che naturalmente dentro il nostro cuore, ma non vi preoccupate, non fate peccato se vi viene la domanda, cioè se vi viene un pensiero che normalmente i buoni cattolici non fanno venire fuori, perché non si può mettere in discussione l'agire di Dio, no? Cioè, qual è questo pensiero profondo? Che Dio sia ingiusto. Cioè, state tranquilli, nella storia ci sono stati dei padri, degli autori che si sono domandati, ma Dio è ingiusto nel suo, no? Perché? Perché naturalmente tutti e due offrono, Dio guardò, e qui viene detto gradì, letteralmente guardò, cioè si volse verso l'offerta di Abele e non si volse verso quella di Caino. Allora, innanzitutto vedete il discorso qui, c'è di fondo un discorso di non accettazione delle differenze, non accettazione delle differenze, cioè nel senso che noi siamo diversi, cioè se io vedo anche in questi anni dei gesuiti che ho conosciuto, Cioè, ci sono dei suini molto più dotati di me. Io, no, adesso non voglio far dire il mio curriculum, ma per dire la mia difficoltà con imparare le lingue, no? L'inglese con cui sto a combattere e non ce la farò mai. Cioè, ci sono dei gesuiti che ho conosciuto, 7 lingue, 8 lingue, così, no? Immediatamente. Di una capacità, di un'intelligenza, di cogliere i problemi, di fare domande, no? Rispetto a certe cose dove a me non mi viene niente di domandare, loro riescono a vedere i punti critici, eccetera. Siamo diversi. Come anche nella parabola del Signore si dice uno ha avuto 10 talenti, uno 5, uno 1. È così. La vita è così. Siamo diversi. Il problema è giocarceli i talenti che abbiamo avuto. Cioè metterli nella dinamica dell'amore. 1. 2 è ancora più... Perché vedete qui, perché Caino... E l'accettare che per una volta il fratello gli passi avanti. Lui è stato avanti al fratello dalla nascita, tante volte, no, è stato più amato, per quanto poi, voglio dire, voi genitori anche cercate di, no, di voler bene allo stesso modo ai figli, però qualche volta qualche cosa scappa, qualche volta, no, i figli poi, quello prima di me, eccetera, eccetera. Queste sono le nostre vite, no? Allora, per una volta, no? Caino subisce, e lo vedremo, lo subisce come il fatto che il fratello, che era sempre meno, è passato avanti. Ha superato un esame, e questo era sempre il primo a superare l'esame, l'altro supera una volta l'esame, e poi arriva. Ma ancora di più particolare, notate, questa dinamica, che io mostro sempre, secondo me, è abbastanza chiara, no? Cioè che se io faccio un regalo alla donna e Roberto fa un regalo alla donna, a Ron e lui, perché non lo conosce, e allora a Ron nei confronti di Roberto dice: Roberto, grazie, non mi hai mai fatto un regalo, no? Ma sono contentissimo, grazie, mi stringe la mano, eccetera, eccetera. Io gli faccio il regalo e lui mi fa: grazie. Cioè, io... No, capisco che qualcosa non è andato. Perché me la devo prendere con Roberto? No. Io vado da Lorena e da Ron e dirò: ti ho fatto qualcosa? Cioè, ce l'hai con me? No? Perché me la devo prendere? Perché vedete, perché Caino, no, vuole essere sempre il primo. E non può sopportare che un altro, in qualche situazione, gli possa passare avanti. Non è interessato al gesto che lui sta facendo, non è nel suo gesto. Nel senso, cos'è un dono? No? Lo sappiamo, ne facciamo di doni. Un dono è un'espressione di affetto, di ringraziamento, di riconoscenza, dove attraverso qualcosa io dico all'altro: ti voglio bene, o ti ringrazio, no? A me non interessa questo, interessa che nel mio dono io sia sempre più, a me interessa me, anche nel mio dono interessa me, interessante, no? Cioè io posso fare qualcosa per gli altri, ma dove al centro della motivazione con cui la sto facendo sono io, perché mi fa star bene, perché mi conferma nell'altro che mi dice grazie, che io sono il primo. E vedete, il Signore va da lì. Vediamo che poi qui, in questo brano, c'è anche tutto il dramma della parola che non trova comunicazione. Perché vedete, no, il Signore va da Caino e gli disse: perché sei irritato? E perché ha battuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene il peccato ha accovacciato la tua porta, verso di te il suo istinto, ma tu lo dominerai. Vedete, il Signore va da Caino, no? A dirgli: guarda, se tu, no? Agisci, se tu sei nel tuo dono, ok, vediamo, no? Di che cosa, perché devi abbassare? Tra l'altro abbassare il volto, no? E questo tempo lo vediamo anche nelle nostre relazioni. Quando una persona si chiude, vuole tagliare i rapporti con te, non ti guarda più, no? Si chiude l'espressione è quella di il rifiuto. E allora il Signore tenta la comunicazione, va a parlare. Però è una comunicazione che Caino rifiuta. No? Laddove il Signore avverte dicendo: attenzione, il peccato, la volontà di morte è accovacciata. È accovacciata. Tu domina. E vedete questo anche tante volte nelle nostre relazioni, no? Purtroppo nella tradizione, nella nostra vita cristiana, noi abbiamo completamente abbandonato, completamente, adesso è una parola grossa, ma in larga parte abbandonato la cura del cuore. La cura del cuore. Cioè nel senso che di quello che accade nel nostro cuore. Perché per esempio le tentazioni, chi ne parla più? Tentazioni, sì, ne parlano i gelati, no? Che c'erano la lussuria, la gola, tutti belli questi gelati, cioè ci facciamo una risata sulle tentazioni. Ma tutto si gioca nel nostro cuore. E c'è un combattimento che si fa nel cuore, che è fondamentale. Il problema è che noi non facciamo attenzione al nostro cuore. Viviamo così, su quello che ci viene dentro. Non diamo nome e non combattiamo con quelle cose che si muovono dentro, negative. Per quello il Signore dice: guarda, dentro di te c'è la tentazione, la volontà di morte, dentro di noi c'è la volontà di morte. Perché nei discreti, nelle cose più o meno gravi che accadono nella nostra vita, a un certo punto dentro di noi si muove la volontà di uccisione dell'altro. Poi, grazie a Dio, tante volte non, no? Però lo facciamo in altri modi, lo facciamo con la parola, lo facciamo con la denigrazione, lo facciamo con il parlare male, eccetera, eccetera. E questo capita nelle comunità cristiane. Di gente che poi va a fare la comunione tranquillamente e pensa di essere un buon cristiano. Allora il Signore dice: guarda, attento, attento. Perché questa situazione di con tuo fratello che non è andata a secondo, dice di te, dice di tuo fratello, elaborala, lavorala. Caino parlò al fratello Abele mentre erano in campagna. Come sapete, chi di voi ha il testo precedente a questa traduzione del 2008, l'ultima nostra traduzione della CEI, sa che nel testo precedente c'era Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna, no? La nuova traduzione ha eliminato questo versetto perché i testi più antichi non ce l'hanno. Cioè sono stati dei copisti successivamente che di fronte a questo vuoto sono rimasti imbarazzati e hanno detto: riempiamolo. No, dato che poi lo ammazza lì in campagna, avrà detto Caino: andiamo in campagna. In realtà il testo non lo dice, ed è interessante, no? Perché intanto secondo la tradizione ebraica tu non devi modificare il testo, no? Ma leggi ciò che è scritto e se non capisci sono problemi tuoi, non sono problemi del testo, che devi andare ad aggiustare il testo, cioè devi chiederti che cosa può significare. Vedete, anche qui una comunicazione che non arriva. E vedete, la comunicazione non arriva non solo perché, come nel caso di Caino, quando il Signore gli parla, Caino rifiuta la comunicazione, ma non arriva a volte perché lo stesso emittente della parola non vuole comunicare. Per cui sono parole che non resta niente. Perché quando il tuo desiderio non è quello di, attraverso la parola, di comunicare, ma è di uccidere, è una parola che non rimane niente. Per cui non c'è parola. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Vi ricordo che c'è un midrash interessante nella tradizione ebraica che dice che quando ero in campagna Chino alzò la mano contro il fratello Bele e si uccide. Allora non significa che si sbagliò e si suicidò, ma significa che uccide sé come fratello. Uccidendo il fratello, uccide una parte di sé. E allora il Signore disse a Caino, vedete, un altro tentativo di comunicazione. Dov'è Abele, tuo fratello? Vedete, di nuovo tuo fratello. 7 volte tornerà fratello. E gli rispose, non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? E vedete, no, anche qui un altro rifiuto di una comunicazione, no? Perché anzi qui è il tradimento della parola, no? Una parola non accolta, una parola non emessa per la relazione, il tradimento di una parola, cioè la menzogna, la parola utilizzata come menzogna. Lo sa bene Caino dov'è il suo fratello, l'ha ammazzato, non lo so, no, sono forse io il custode. Riprese il Signore, che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Interessante, no? Questo sangue che ha una voce e che grida. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. E notate anche qui, questo sì maledetto non è tanto un Dio che maledice, adesso. No, ma è la rivelazione di quello che Caino è. Cioè, uno che è un portatore di male nel suo cuore, no? In quanto ha lasciato spazio nel suo cuore all'agire del male, no? Allora la maledizione rivela, vedremo che poi, attenzione, non sarà l'ultima parola, dobbiamo finire di leggere questo brano, però allo stesso tempo c'è una rivelazione del male che uno porta dentro, il male che, attenzione, che deve essere rivelato per essere salvato, che deve essere rivelato per essere salvato. Perché per noi tante volte, no, uno ci mette un tappetino sopra, no, non lo vede, no. Però a forza di tappetini, di armadi, di cose, uno poi c'è tutta la casa intoccabile, no? Perché minimamente conosce, ma possiamo, no, non spostare. E poi continua ad agire, no? Perché c'è un cuore che deve essere liberato. E allora dice, per ricevere il sangue di tuo fratello dalla terra, e quindi quando lavorerai il suolo esso non ti darà più i suoi frutti, ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. E anche questa situazione, ramingo e fuggiasco, che poi vedremo che diventa più complicata, ma questa situazione di rottura della relazione, di fratricidio, vedremo, diventa appunto quella, come dire, quella situazione che segnerà tutti i rapporti di Caino, per cui molte volte dagli altri bisogna fuggire, bisogna tenerli a distanza, no? Perché? Perché si può finire in un omicidio. Un altro, attenzione, una cosa che qui è motore della nascere della violenza, e abbiamo visto anche un po' di Caino, è l'invidia. L'invidia che appunto è il soffrire per il bene di un altro. No. Attenzione, soffrire per il bene di un altro che tu non puoi avere. Perché se volete, adesso parliamo in maniera così per assurdo, ma rubare, se ti va bene, no? Qualcosa guadagni. L'invidia non ti porterà mai a guadagnare qualcosa, perché è relativa appunto a qualcosa che l'altro ha e che tu non puoi avere. la bellezza, la fortuna, la capacità, eccetera, eccetera. È una sofferenza legata, no? E come sappiamo, questo è qualcosa che erode ed erode il cuore, per cui l'invidioso pian piano si impoverisce nella capacità d'amare, perché tutta la sua tensione è giocata in questa sofferenza che non può rivelare, no? Nel senso che io non è che posso dire, sai, sono invidioso di te, no? Te lo posso dire se siamo amici e se vuol dire già io la sto superando e ci facciamo una risata, ma quando lo sono veramente, no? Come sei carina, no? Eccetera, ah, che bello, no? E tu gioisci quando? Quando l'altro ti va male, no? Quando appunto perdi il tuo patrimonio, perdi la tua bellezza, perdi le cose, ah, allora sorridi. Allora attenzione, anche qui un'invidia che però anche nella tradizione cristiana si è visto come qualcosa che siamo chiamati ad elaborare, non tanto a non avere, perché non è che tante volte decidiamo di essere invidiosi. Perché, no, dicevo prima, il problema delle differenze, dell'accettazione delle differenze. Non ci viene immediato l'accettazione delle differenze. Le differenze creano confronto e creano invidia. Pensate, anche le pubblicità giocano sul messaggio occulto che tu comprando quella macchina, comprando quel computer, comprando, sarai invidiabile. No? Perché tanti oggetti, tante pubblicità funzionano che tu hai, perché tutti ti guardano, come dire, fortunato lui, bella lei, no? Tu, invidiabile. Giocano sull'invidia. Che tu, in quel modo. Allora, l'invidia è qualcosa che, è un'emozione, è qualcosa che ci nasce dentro, ma che non possiamo eliminare. La cosa è, possiamo elaborare. Cioè, nella tradizione cristiana si parlava della santa invidia. La santa invidia cos'è? L'emulazione. Cioè, dove il bene dell'altro, no? Nell'accettazione che siamo diversi, però allo stesso tempo per me diventa uno stimolo, no? A giocarmi a crescere in un miglioramento che non sarà arrivare all'altro perché siamo diversi, mantenendo questa cosa della diversità, però allo stesso tempo che mi metto in gioco in positivo rispetto alla spinta al negativo e all'uccisione, alla risolvere l'invidia ammazzando l'altro. Alla fine l'invidia è sempre omicida, eh? Cioè poi non si arriva all'eliminazione fisica, però la spinta dell'invidia è all'omicidio. Allora c'è un tentativo di elaborazione positiva, in quella dinamica dell'emulazione. Disse Caino al Signore: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Vedete, la prima parola di Caino, responsabile. E anche questo è bello, no? Perché vedete, noi siamo sempre abituati a modelli, no, come dire, i santi sono persone tutte perfette, per cui qualunque cosa dice un santo no, intanto non è vero, non è questa la tradizione, però questo è quello che pensiamo, cioè quindi noi siamo i santi oppure i cattivi. No? Come nei film americani, come eccetera, no? Dove ci sono i personaggi buoni di cui tu ti puoi fidare, cioè perché sono buoni, sono buoni. E ci sono i cattivi che alla fine, no, siamo tutti contenti quando muoiono, e in genere siamo ancora più contenti quando non è neanche il buono che li uccide, ma loro che nel voler fare l'ultimo male si sparano addosso. Adesso dico una cosa, no? Oppure cadono, vedi, il buono è ancora più buono, che non l'ha ammazzato lui, non ha fatto, quello si è ammazzato da solo, no? Ora, questo è nei film, ma non è nella Bibbia. dove vedete che Elino ha un momento di responsabilità. Di responsabilità. In cui dice appunto: troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Vedete, nella Bibbia l'uccisione è perdonata solo quando è involontaria. Quando è volontaria non c'è perdono. Nell'Antico Testamento non c'è perdono. E vi do solo un esempio, a Esodo 21, capitolo 21, versetto 12, colui che colpisce un uomo causandone la morte sarà messo a morte. Se però non ha inteso insidia, ma Dio gliel'ha fatto incontrare, io ti infizzerò un luogo dove potrà rifugiarti, eccetera, eccetera. Cioè, nell'Antico Testamento un uomo che uccide un altro premeditato, non c'è perdono. Teniamolo un attimo sta cosa, e adesso vediamo. E dice: troppo grande la mia... Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. E notate come il testo ci tradisce che non è un racconto storico, no? Perché? Perché chiunque mi incontrerà... Scusate, ma c'era Caino Abele, no? Chi sono gli altri? Chi è questo chiunque? Siamo noi. Perché il testo sta parlando di noi. Vedete, è come se il testo a un certo punto esce fuori una mano e ti prende e ti mette in mezzo. Perché siamo noi. No? Dove appunto questo sospetto, in qualche modo tutti noi nella nostra... nell'uccisione dell'altro, cioè nel senso che, ecco, grazie a Dio non abbiamo mai ammazzato nessuno, no? Né con la pistola né col veleno, però come sappiamo tante relazioni possiamo averle uccise, no? E allora come dire, questo testo sta dicendo: guardate che siamo tutti coinvolti, siamo tutti coinvolti. E allora dice che no, il problema è che adesso io sarò fuggiasco e chi mi ucciderà, che è come me, cioè questa relazione che, perché Caino non è che voleva, cioè l'uccisione alla fine non è il punto fondamentale di questo racconto, il punto fondamentale è questa relazione fallita di fraternità. Allora in questo senso siamo coinvolti tutti. Perché la fraternità è problematica per tutti noi. E allora, ma il Signore gli disse: bene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, oriente di Eder. Attenzione, vedete, il Signore gli dà un segno di protezione. Innanzitutto con questa chiunque lo ucciderà, no? Subirà la vendetta 7 volte, che noi interpretiamo, no? Il messaggio, cioè è un avvertimento per dire non entrare in queste dinamiche di morte, perché se tu entri ne subirai ancora più morte, continuerai a essere schiavo di queste dinamiche di morte. E dall'altra parte questo segno di protezione, no? È bello, vedete, perché da una parte uno dice, la Bibbia ti dice, chi uccide volontariamente non c'è perdono. E da una parte, vedete, è così. Cioè, nel senso che c'è una irreparabilità nella morte. Cioè, nel senso che ci sono delle relazioni che noi non possiamo più riparare. Penso che... Adesso nelle vicende personali che ognuno conosce, sa bene che magari a volte abbiamo fatto degli errori, che abbiamo ucciso una relazione e che non si può più riparare. Non si può più riparare. Però dall'altra parte, no? C'è un segno di vita che viene messo su Caino omicida. No? Un segno del Signore che va oltre, no? Come dire, Il Signore può riaprire. Può riaprire, può vincere la morte. C'è una morte, e quando tu uccidi non c'è perdono. Dall'altra parte c'è Lui, il Signore può superare questa definitiva. Però bisogna tenerle insieme tutte e due, no? Tenerle insieme tutte e due. Allora 5 minuti ancora e finisco. Volevo fare, sono andato, lo faremo la prossima volta, perché volevo arrivare a Babele, ma non arrivo. Però va bene così, no? Cioè non è inutile, importante è gustare la parola. Ora Caino, allora notate, tutta la regione di Nod, oriente di Eden. Nella Bibbia, poi vedremo, andare verso oriente è negativo, nel senso che si viene da oriente, ma non si ritorna a oriente. E perché intanto il sole, no? Nasce da oriente e muore a occidente, no? Si nasce, ma per andare avanti, non si ritorna all'inizio, quindi questo andare ad oriente, tornare ad oriente. Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Vedete, anche questa vita va avanti, no? Ferita, la benedizione di Dio è più forte, per cui anche Caino con sua moglie, che non sappiamo chi è, partorì Enoch, poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Vedete, ecco, no? È interessante che per la Bibbia il primo costruttore di una città è Caino. Con tutto il suo desiderio di vita, che nonostante tutto continua ad avere, no? Perché quello che ha fatto non dice, non toglie l'essere amato da Dio. Il peccato non distrugge, no? Dentro di noi l'immagine di Dio. Non è più forte dell'amore. E allora c'è una benedizione di Dio che a questa vita ferita, problematica, viene comunque data, no? E allora ha un figlio e costruisce la città, che naturalmente porta tutto il desiderio di vivere insieme, perché dall'altra parte il problema è la fraternità, però senza gli altri non si può vivere, e dall'altra parte ci sta la problematicità. Per cui la città diventa questo insieme, no? Cioè di una situazione di bisogno, desiderio, necessario, no? E dall'altra parte di una costruzione che vedremo appunto problematica, perché Caino non ha risolto il problema di fondo, come stare insieme, come fratelli, non l'ha risolto. E allora la città prenderà, vedremo subito la parvenza di un insieme di individui che in qualche modo pone delle regole, dove però si rimanga individui, ognuno per conto suo. E vado verso la fine. Dice, e poi interessante anche la discendenza. Enoch nacque Irad generò Mequael generò Metusael, e Metusael generò Lamech. Interessante, la Bibbia piace molto questo delle discendenze, no? Cioè, è molto interessante come Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Silla. Vedete, in questa discendenza, in questo continuare della vita, cominciano a esserci sempre più problemi. Perché questo Lamech, che poi si prende due mogli, poi dice: Ada partorì Yabal, egli fu il padre di quanti abitavano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Yubal, egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Cioè, vedete, la città, le strutture economiche, no? Le strutture culturali, la musica, no? Quindi. E dice Silla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. E qui c'è anche una cosa della violenza, perché come lavorare il ferro e il bronzo era usato prima di tutto per le armi, no? Così come ancora oggi nel nostro mondo tante cose che noi abbiamo vengono come conseguenza di una ricerca militare, prima di ricerche militari, e poi ci arrivano i cellulari che hanno inventato i militari, no? Per scopi bellici, e poi ci arrivano a noi, così tante cose. Quindi una cultura segnata dalla violenza, siamo sempre nella città di Caino, e poi dice, e la sorella di Tubal-Cain fu Nama. Nama, voi troverete anche in nota sulla Bibbia di Gerusalemme, che significa la bella, ed è un modo per dire un'antica professione, e di cui appunto il testo tace. E Lamech disse alle mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire, ho ucciso un uomo per una mia scalpittura e un ragazzo per un mio lido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77 volte. Vedete, questo Lamech è quello che comincia, come dire, a fare lo sbuffone, a diventare, no? Si piglia 2 mogli, non più una, ma 2, no? Che già dice una oggettivazione della moglie. Fra l'altro, avere 2 mogli significava avere più figli, no? E nelle culture antiche, dove poi era molto il clan, più figli avevi significava forza lavoro e forza, no? Di violenza. Sai, 10 figli, uno ne ha 2, quelli che fanno fuori, no? Per cui, no, questo. E poi vedete anche qui questa violenza, no? Di dire ho ucciso un uomo per una mia scalpittura, no? Un ragazzo per un mio lido. Si potrebbe dire, vedi la legge del taglione? Che noi vediamo come qualcosa dell'Antico Testamento, perché noi siamo del nuovo, no? Noi siamo quelli dell'amore. Sì, sì, mi basta vedere quando ci fanno del male come reagiamo per quelli dell'amore e del perdono. La legge del taglione era un tentativo sempre valido di limitare la violenza, perché come sappiamo bene la vendetta va sempre nell'aumentare. Mi ha fatto questo, io gli distruggo casa, mi ha fatto questo, io gli ammazzo la moglie, no? Cioè la violenza è sempre, tende a generare violenza non commisurata a quello subito. La legge del taglione è un tentativo sempre valido di limitare. Ti hanno fatto un livido, invece qui ho ucciso un uomo per un livido. Quindi questa problematicità, no, delle... Per concludere, leggiamo: Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché disse: Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Ecco, quindi questa, no, questa fraternità e città, questa difficile fraternità, questa chiamata fraternità disattesa, però allo stesso tempo, no, come qualcosa che il Signore porta avanti, no, nella fatica di Caino, eccetera. Bene, allora ci fermiamo e qui lasciamo, naturalmente mettiamo un attimo a posto, per lasciare uno spazio di silenzio. Per chi vuole ci voglia una bella giornata, e per chi vuole ci troviamo alle 11 per la messa.